Finiamo il brano della sostituzione di Giuda, no? Da 15 a 26. E ne vengono proposti due. Uno, Giuseppe detto Barsabba, figlio del sabato, significa questo nome, e Mattia, dono di Dio. Pregarono e poi dicono, dicendo: tu Signore che conosci il cuore di tutti. Qui una domanda ci possiamo fare: tu Signore, qui bisogna un po' cominciare a precisare chi è il Signore a cui si rivolgono. Vabbè, è la stessa cosa, però cerchiamo di non facciamo questo problema, sono tutti e tre uguali, vabbè, però adesso a chi si rivolgono? Si potrebbe pensare, ma per dire questo potrebbe essere Gesù, eh? E, però per dire questo, forse, per affermarlo, possiamo riferirci a 15:8 di Atti, eh? È Dio che conosce i cuori, è la stessa parola che viene usata qui, eh? È lo stesso Pietro, è Dio che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore. È lui, eh? Evidentemente la preghiera è diretta a Dio. È lui il Signore in questo caso, ma anche Gesù poi lo sappiamo che sarà chiamato con lo stesso titolo. È riferito, in 15:8 stesso termine è riferito a Dio, ecco perché. Allora, tutto questo racconto si svolge, qual è lo sfondo di questo racconto, di questa scelta? È il compimento delle scritture, anche qui, eh? Compimento delle scritture, così era scritto, i due salmi citati al centro. Questo è un discorso pure, un discorso piccolo di Pietro, ma è un discorso. E quindi quali sono le caratteristiche che si ritrovano in questo discorso, che un po' si ritrovano in tutti i discorsi? La citazione delle scritture qui c'è. È vero? Quindi teniamo presente questo fatto. Le scritture sono citate, il punto di riferimento e di partenza per l'azione, in questo caso, è la Sacra Scrittura. Allora, adesso, dopo che abbiamo un po' velocemente commentato questo brano, ritorniamo indietro e prendiamo il foglio su cui voi avete la struttura del libro, pagina 2. L'introduzione l'abbiamo letta, 1.1.14. Quattordici è un sommario, abbiamo detto, eh? Cioè quelle parti in cui si raccolgono i dati e si parla di quello che è stato detto prima, lo si raccoglie in maniera quasi sintetica ma un po' idealizzata, e si parla già di quello che poi sarà raccontato in seguito. Numero 1, questa è una divisione in 5 parti, no? Atti 1, 12, 8, 4. Quindi adesso noi siamo nel numero 1 dello schema. Questa prima parte si può dividere in due sottoparti, 1, 12, 2, 47, 2, 42, 47, 8, 4. Questa parte si trova inclusa fra due sommari, 1, 12, 14 e 8, 1, B, 4. Allora, il primo l'abbiamo letto. Vediamo il secondo, qual è? Otto, uno B, quattro. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Abbiamo detto che qui comincia... È un punto di svolta questo, eh? Abbiamo già detto, qui comincia che cosa? Da Gerusalemme l'annuncio comincia ad andare. 1.8, Gerusalemme, Samaria, Giudea, Samaria e tutte, fino ai confini della terra. Ecco qui che il programma teologico di quel versetto riceve un'accelerazione qui. Si passa alla seconda fase. Allora, questa prima parte è compresa fra questi due sommari. Il primo, ve lo ricordate? Stavano a Gerusalemme, stavano tutti riuniti, perseveranti nella preghiera, uniti e perseveranti, insieme ad alcune donne, a Maria, la madre di Gesù. Quindi la scena dove si svolge? E per tutto il seguito si svolgerà a Gerusalemme. Invece, da 8, 1, 4, la scena dove si svolgerà? Non sarà più Gerusalemme. Lo scenario. Ma saranno altre regioni. Quindi, in mezzo, questa parte viene racchiusa in inclusione fra questi due sommari. Avete visto il sommario di 1.4, quello che vi ho detto, che riprende da quello che è stato detto, perché parla di chi? Parla di Stefano. E già dice quello che avverrà. Di chi parla? Parla di Paolo, che viene qui presentato, è stato presentato, in 1A, in 8.1A. Allora, 1.12.14, attenzione su Gerusalemme. 8, 1B, 14, apertura su altri orizzonti. Il sommario condensa un sommario. Ieri che abbiamo detto che i sommari che funzione, secondo alcuni potrebbero avere, quando c'è mancanza di notizie, ma questo è un fatto letterario che un po' sacrifica il significato dei sommari, eh? Ricordate, quando Luca, che ha poco materiale, dicemmo, riguardo a che cosa? Alla Chiesa di Gerusalemme, ai primi tempi, non ha molto materiale a disposizione. E allora cerca di mettere tutto quello che ha in un racconto unitario, coerente, e usa i sommari in questo senso. Però questo sarebbe troppo riduttivo. Nella comprensione dei sommari bisogna essere un po' più attenti. Che cos'è Un sommario condensa in forma di un quadro letterario, per esempio nei sommari qual è il tempo verbale che viene usato, abbiamo detto? L'imperfetto. E l'imperfetto indica un'azione che è cominciata nel passato ma che continua. Quindi viene usato questo tempo, importantissimo. Quindi condensa in funzione di un quadro letterario, una forma di quadro letterario, alcuni aspetti della vita della comunità. Annuncia il tema rispetto alle vicende che seguono e fa una ripresa ricapitolativa di ciò che lo precede. D'accordo? Vi ho dato una piccola definizione. Alcuni aspetti importanti per chi scrive della vita della comunità. Dentro questa grande parte, la prima delle cinque, poi divisa in due, c'è un sommario. Abbiamo visto che ci sono questi due che delimitano, però ce ne sono altri e ce n'è uno in particolare che è molto molto importante. Ed è quello al capitolo 2, versetti 42-47. E questo sommario divide in due la sezione. Tenete davanti la struttura, così ci capiamo, se no non ci capite niente. Numero, dopo introduzione, abbiamo fatta, numero 1, stiamo parlando di quello, delimitato questo numero 1 da due sommari. Un altro sommario importantissimo divide in due la sezione. Ed è quello 2:42-47 che andiamo a leggere. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È un sommario importantissimo questo, perché riassume le tematiche fondamentali che sono già state presentate, ma che saranno esplicitate e approfondite nei sommari successivi. Qui vengono dette tutte le caratteristiche. Poi ci saranno altri sommari che parleranno ora dell'una ora dell'altra caratteristica, approfondiranno. Per esempio quella sulla vendita dei beni sarà ripresa e sarà spiegata attraverso delle narrazioni. Adesso vediamo questo. A loro volta seguiti da esemplificazioni a forma di racconto. Fin qui va bene? Ce ne sono parecchi di sommari, alcuni piccolissimi, ma hanno una funzione importante, come vedete. Allora, quindi questo sommario divide in due il numero uno, divide in due. Allora vediamo queste due parti, 1.12, 2.47. Abbiamo già visto un episodio. Descrive il costituirsi della realtà ecclesiale, la ricomposizione del collegio apostolico, l'abbiamo visto in 2.12.26, e la trasformazione del gruppo iniziale in Chiesa, la discesa dello Spirito Santo. 1.2.1.47. Nella seconda parte, 2.42.8.4, i sommari hanno la funzione di, come sono degli assi, dei pilastri, che mantengono insieme tutta la parte. Sono degli assi portanti. Però vi faccio notare una cosa, adesso seguitemi. Sommario 2.42.47 è seguito da... Leggete sulla Bibbia i titolini. La guarigione di uno storpio, questa che cos'è? È una narrazione. Poi Pietro che parla al popolo, Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio, fino a 4.31. Poi un altro sommario, guardate, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro era tutto comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Poi che segue? Quattro trentadue, cinque, sedici. È un racconto. 12.16, che cos'è? Un altro sommario. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Un altro sommario che segue, un racconto. Arresto e liberazione miracolosa degli apostoli, gli apostoli davanti al Sinedrio, l'intervento di Gamaliele. Versetto 42, un veloce sommario, 5.42. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Cosa segue questo sommario? Un racconto, 5.42, 6.7, l'istituzione dei dodici. Dei diaconi. 6.7, un altro sommario, e la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente, anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Che cosa segue? Un racconto, l'arresto di Stefano. E così arriviamo all'ultimo sommario della parte, quello che abbiamo visto, no? 8.1b, 4. Allora, guardando il libro ci siamo resi conto, un sommario, un racconto, un sommario, un racconto. Però c'è un'altra cosa da notare, non so se qualcuno l'ha già notata. C'è un particolare, c'è un'alternanza nei racconti. No, fra vita interna della Chiesa e vita esterna. A voi, controllate. La vita interna della Chiesa, che è ciò che attiene all'organizzazione, a quello che succedeva all'interno della comunità, e la vita all'esterno della comunità. Allora, Due 42 e 47, dopo di questo che abbiamo detto che c'è, racconto, attiene a che cosa? Alla vita esterna della Chiesa. Perché? La guarigione di uno storpio. Dove siamo? Al Tempio qui, eh? Benissimo. Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio. Fino a 4.35. 4.31, poi c'è l'altro sommario. 32-35. Di che si tratta? Della vita interna della Chiesa. L'esempio di Giuseppe, soprannominato Barnaba, che vende e porta dagli apostoli, è l'esempio negativo di Anania e Saffira. E questo riguarda che cosa? La vita interna della Chiesa. Andiamo avanti. 5, 12, 16, l'altro sommario. Poi segue un racconto che riguarda la vita esterna. Arrestati da capo, davanti al Sinedrio da capo, Gamaliele, l'intervento. Poi, versetto 42, ogni giorno nel Tempio, nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Che cosa segue? Un fatto che riguarda la vita interna della Chiesa, l'istituzione dei sette diaconi. Dopo di questo, e la parola di Dio si diffondeva, l'arresto di Stefano, e questo è vita esterna. Avete visto? Alternanza, vita interna, vita esterna, vita interna, vita esterna, vita interna, vita esterna della Chiesa. Quindi come che l'autore ci fa vedere in un racconto unitario qualcosa che riguarda quello che succede alla comunità nei rapporti al di fuori della comunità, è qualcosa che succede invece nei rapporti all'interno della comunità. E ci siamo accorti già leggendo i titoli che pure all'interno, fuori della comunità, qual è la caratteristica costante? No, fuori. La persecuzione. Che comincia piano piano, cresce sempre di più e arriva fino all'uccisione di Stefano. Mentre quello che riguarda la vita interna della Chiesa, dei problemini che riguardano la vita interna della Chiesa, dei problemini, abbastanza seri pure. Quindi da una parte leggiamo i sommari che ci parlano di una comunità perseverante nella preghiera, unita, mettevano tutti in comune, pregavano sempre, e dall'altra invece ci sono dei fatti che non sono affatto positivi nella vita della comunità, fin dall'inizio. Questa è la Chiesa di Gerusalemme, così come ci viene presentata. E i problemi più importanti che la Chiesa ha dovuto affrontare. All'inizio proprio. Allora, nella vita ad extra è caratterizzata dall'attività taumaturgica, i miracoli ed evangelizzatrice degli apostoli e di Stefano, e si scopre la presenza di un fattore importantissimo, la persecuzione, quella che a noi non ci piace, no? Ed è un fattore invece importantissimo, un fattore di crescita. Ma anche nella vita interna si notano difficoltà che vengono superate di volta in volta. Due sono le difficoltà che ci vengono. Il fatto dei beni, della messa in comune dei beni, no? E il fatto dei diaconi. Perché è negativo? Dici, no, ma l'istituzione dei diaconi è un fatto positivo. No, ma perché viene l'istituzione dei sette? Perché c'è una lamentela, poi vedremo, no? C'è una lamentela, c'è qualcosa che non funziona, allora i dodici prendono questa decisione. Che poi vedremo se è vero proprio questo, che i diaconi sono destinati solo al funzionamento delle mense. Non è per niente così. Lo dice là e poi dopo invece dice tutt'altro, perché i diaconi fanno proprio praticamente quello che fanno gli apostoli. Poi lo vedremo questo. Questi sono i luoghi comuni, approfitto di dire quello che ha detto Nino, perché sono i luoghi comuni. Tutti quanti siamo convinti che i diaconi sono stati messi perché loro dovevano predicare e i diaconi dovevano occuparsi delle mense. E abbiamo diviso le cose, no? E si va avanti in questa maniera. Invece poi il racconto dimostra che i diaconi fanno proprio tutto quello che fanno pure gli apostoli. Lo vedrete, poi ve ne accorgerete. Poi arriviamo adesso. Allora era così. Però Luca c'è quel passaggio in cui dice c'è bisogno di altri che si occupi, che noi dobbiamo darci alla predicazione. E allora che succede? Questo ti fa capire che le opere di carità, quelle che sono per l'amore veramente della scelta preferenziale dei poveri, di quelli che hanno bisogno, dice vabbè, quelle li diamo a qualcuno che noi dobbiamo pensare ad altro. Grave questo, gravissimo. Ecco perché ti ho sentito e ho detto, aspetta, diciamo già questo, che poi non è mica tanto vero questo, almeno Luca, sì, basta rifletterci un pochino, ma siccome è un luogo comune questo, non verificato, che noi accettiamo passivamente, è così. E allora perché è così? Basta che uno legge e non è così. Mi sono spiegato? Vabbè, poi quando parleremo dei diaconi parleremo meglio. Ora, qual è l'immagine della Chiesa di Gerusalemme per l'autore? C'è unità, certo, c'è unità, c'è costanza nella preghiera, c'è l'attenzione alla condivisione, alla solidarietà, c'è tutto questo. Però è un'unità in crescita. Cosa significa? Cresce. Bisogna affrontare i problemi che vengono. E che sono problemi piccoli, ma sono problemi grandi. Bisogna affrontarli e superarli. Quindi c'è un'unità che sta crescendo. E quindi Luca non nasconde i problemi. La denuncia, Luca denuncia i costanti pericoli che minacciano l'unità. Li denuncia. Quali sono? L'egoismo, la mancanza di rapporti. Poi vedremo il problema delle vedove, degli ellenisti, là viene fuori un problemaccio per la Chiesa. viene accennato a un grosso problema che ha dovuto affrontare la Chiesa. Venivano trascurate, no? La mancanza di rapporti. E svela il vero autore di tutto questo. Chi è che mette nel cuore Anania e Safira l'intenzione di prendere, di imbrogliare lo Spirito Santo? Lo cita, è Satana. Vedete, lo studio della struttura ci dice tante cose pure, ci parla. Quando tu studi come è fatta una parte, come l'ha costruita l'autore, questo ti dice tante cose poi, che hanno valore pure a livello di significato. Il fatto dell'alternanza dentro fuori, nella Chiesa fuori, serve molto a Luca per farci capire che cosa. La concretezza della vita della comunità, da dove parte la comunità e che tragitto deve fare la comunità, e il carattere missionario che non va perso di vista. Mi sarete testimoni. Sarete testimoni di me fino ai confini della terra, il carattere missionario. Siete per. Costituzione della comunità chiesa, per. In funzione di. Non è che è stata, lo Spirito Santo è sceso per costituire questa comunità che poi si ripiega su se stessa e guarda continuamente solo a se stessa, dimenticandosi. Il problema delle vedove è importantissimo. Bisogna andare, e infatti i problemi della persecuzione da dove nascono? Nascono dalla loro azione, dalla loro predicazione, dal loro essere missionari. Perché se ti stai a casa tua, se si mettevano a dire le preghiere e si dicevano preghiere, facevano i libri delle preghiere, facevano i lezionari e facevano tutto questo, ma mica avrebbero passati guai. E quando esci, e quando diventi quello che devi essere, che i problemi si presentano, eh? E sono problemi seri. Momento centrale, quindi, è la persecuzione, realtà costante e fondamentale della Chiesa. E questa fa crescere l'Israele credente. Guardate, un altro meccanismo in questa parte, un ritornello che ritorna, che la comunità cresce di numero. 120, e poi tanti altri, e poi 3.000, e poi 5.000, e poi anche i sacerdoti. Cresce. Nonostante la prigionia, nonostante il martirio di Stefano, non sono battute d'arresto, ma sono momenti di grande crescita. Se il seme non cade in terra e non muore, non porta frutto. Ancora, un'altra caratteristica che è meglio subito mettere in rilievo. Narrando le origini della Chiesa, Luca presenta al lettore anche la radice permanente della comunità cristiana. In che cosa è radicata la comunità cristiana? Anche oggi, lo Spirito Santo e la tradizione apostolica. Ne abbiamo parlato. Le radici permanenti della nostra comunità, della Chiesa. Però in quest'ordine, lo Spirito Santo e la tradizione apostolica. Non cambiate l'ordine. Allora, le riflessioni che possiamo fare, fermiamoci un pochino, dopo una giornata, adesso parleremo pure della discesa dello Spirito Santo, prendiamo un boffiato spirituale. Quante riflessioni potremmo fare su quello che abbiamo già visto e compreso? Quante ne potremmo fare? Su questa, sull'ultima. Spirito Santo e tradizione apostolica. È così che noi intendiamo fondata la Chiesa? Dentro, adesso dico, voi, pensandoci, è così che la pensate la Chiesa? Cioè tu guardi al concreto e dici, ma insomma.
Questo libro fa vedere, diciamo,
però non date giudizi definitivi, fermiamoci a questo, no? Le radici della Chiesa sono queste. Ma questo è un aspetto. L'altro aspetto è la funzione della Chiesa, fondata sulla, guidata dallo Spirito Santo, fondata sulla tradizione apostolica, è mandata. Quindi, la consistenza della Chiesa, qual è? Che deve fare la Chiesa? La Chiesa è missione.
Si deve esaurire la
Chiesa. Ecco, anche questo. Come dice, per usare le parole di Atti, riceverete la forza dello Spirito Santo, vedete che scenderà su di voi e di me sarete testimoni. Quindi di me, Gesù, il Cristo, il Signore, morto e risorto, è asceso al cielo. Il kerygma evangelico, no? È questo. Nel suo nome, adesso vedremo Pietro, nel suo nome vi viene, arriva a voi la salvezza. Quindi è una dinamica costitutiva questa, non è una giusta posizione, poi la missione. Cioè la Chiesa si organizza in funzione di... Pure in questi primi passaggi della Chiesa di Gerusalemme, adesso abbiamo visto i titoli, però più o meno le cose le sappiamo, poi le approfondiremo. C'è un'organizzazione che è in funzione di, della missione. Non è un'organizzazione fine a se stessa. L'organizzazione nasce da che cosa? Dalla vita e dai bisogni, dalla vita che vivi di missione nascono i bisogni e ti organizzi. Ma non è fine a se stessa l'organizzazione. Le strutture. Luca sa pure distinguere, e lo vedremo adesso in Atti, riguardo ai dodici, sa pure distinguere il fatto gerarchico dal fatto della radice che rappresentano, no? Non è che Luca tucur dice 12 e dice gerarchia. Non è così. Non è così. I 12 hanno una funzione ben precisa. Prima di essere gerarchia, che poi viene in funzione dell'organizzazione, in funzione di quello che deve fare la Chiesa, prima di essere gerarchia, i 12 sono l'anello fondamentale che unisce Cristo alla Chiesa. Mi sono spiegato? Questo è un aspetto che andrebbe... Pure Giuda ha avuto la diaconia. La parola ce l'ha ricordato. È un servizio che devi svolgere. Riportare Cristo, la salvezza, a tutte le genti. Si diventa banali, fratelli e sorelle, ma... si rischia qualcosa, però a me piace rischiarla riguardo al nostro Papa. Lui ce l'ha le idee chiare, da questo punto, ma ce l'ha molto, molto, molto chiare. Non bisogna essere per salvaguardare che cosa? La struttura. Sei chiesa per portare Gesù. Sei chiesa perché è mandata e devi raggiungere tutti gli uomini. Vedete quante riflessioni si possono già fare, no? Riflessioni che poi vanno approfondite, perché adesso le stiamo accennando, ma uno poi sono spunti veramente da prendere sul serio, perché ti coinvolgono, coinvolgono la tua vita. Per esempio, immaginate me sacerdote, no? Ministro, presbitero. È un modo, è la parola di Dio. Mi metto in condizioni di ripensare tutta la mia vita. Quella che è così, appena appena oggi abbiamo letto, e già mi dà delle possibilità di ripensamento per tutta la mia vita, per tutto il mio, come l'ho vissuto, come lo vivo, come lo potrei vivere a partire da oggi. E per questo dico, per me e per tutti. No, pensate alle nostre comunità dove c'è gran parte della gente che non gli sfiora manco per l'anticamera del cervello, che è missionario. Cioè che in maniera costitutiva, fin dal giorno del battesimo, è stato costituito come missionario, deve portare la salvezza. È portatore di salvezza, la deve portare. Pensate alle nostre comunità sfittiche, no? Certe volte. No, certo, insomma. Ognuno dice quello che vuole. Certe o molte volte. Asfittiche, perché fatte da fedeli che arrivano, prendono, pretendono e vanno via. e chiudono, tra parentesi, quel momento della loro vita, senza sentire minimamente, senza riconoscere minimamente la loro vera identità come Chiesa. Per questo vi dico, ci sono delle riflessioni molto, molto serie da fare. Più che affannarsi a dire, ma era proprio così a Gerusalemme? Ma non è che Luca idealizza, se vuole fare un ritratto, idealizza nel senso non buono del termine, dice che non so cose che sono mai. No, Luca conosce pure i problemi, li conosce bene e te li presenta i problemi di questa comunità. Non vuole fare un ritratto da artista. Dice, beh, questo sarebbe, ma non sarà mai. No, non fa così. Non nasconde nulla a Luca, ma ti presenta nei sommari soprattutto le dinamiche fondamentali perché la Chiesa sia quello che lo Spirito Santo vuole che sia. Allora, abbiamo parlato a partire dalla struttura, abbiamo visto che di questa prima parte, no, del numero 1. Frattanto abbiamo letto pure, quindi primo, numero 1 diviso in due dal sommario, ce l'avete sempre presente, capito? La prima parte, ristabilimento del gruppo e il gruppo che diventa Chiesa. Ma questo gruppo ha una funzione fondamentale, è la radice. Le radici sono lo spirito, vedete in questa parte quanto è importante nel libro, le radici nostre sono il collegio apostolico, lo Spirito Santo e il collegio apostolico. E tutte e due vengono, si parla proprio di questo. Mattia che prende il posto di Giuda e adesso siamo al capitolo 2. Vi ho detto già stamattina, ho accennato, non possiamo leggere versetto per versetto tutto, è impossibile. E allora io cercherò di leggere i passaggi più importanti, no? I momenti fondamentali. Ma fare versetto per versetto, ho fatto più o meno dentro di me un programma, dobbiamo usare un metodo di questo tipo, eh? La lettura tutta, anche attenta da parte vostra, e poi spiegazione dei momenti importanti, delle parole importanti. Allora, mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Li sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. È finita la Pentecoste ed è il brano liturgico questo. Però io vi ho detto una cosa: i fatti sono spiegati da, gli eventi sono spiegati da che cosa? Dai discorsi. Per capire che cosa significa questo, per avere la comprensione di quello che abbiamo sentito raccontare, dobbiamo leggere il discorso di Pietro. E siccome ci troviamo di fronte a uno dei momenti fondamentali della nostra storia, la storia della salvezza, è ancora più importante che noi cerchiamo di comprendere. Le immagini poi le vedremo, le capiremo, le chiariremo, ma a noi ci interessa capire che è successo. Vedete, le domande finali di questi qui che sono presenti sono importanti. Dici: ma che sta succedendo? Avete sentito la parola? Che cosa significa questo? Questa è la domanda che ci dovremmo fare noi, noi lettori, ed è la domanda che mette in bocca, una delle tre domande che l'autore mette in bocca a questa folla presente. Che cosa significa questo? D'accordo? Quindi ci avete presente la domanda: che cosa significa questo? Beh, per capirlo come faccio? Devo ascoltare Pietro. Pietro? Ieri abbiamo parlato dei discorsi, no? È proprio il discorso, quello proprio che ha fatto Pietro quel giorno? Le stesse parole? Abbiamo detto che ciò diventa molto difficile, no? Da pretendere dall'autore, però sicuramente gli stessi contenuti teologici, sicuramente. Ecco, facciamo giustizia a questi autori nostri del Nuovo Testamento. Ho cercato di farlo, non so, stamattina, ieri pomeriggio, la voglio ancora fare. Sono autori ispirati. Noi crediamo che tutti i libri sono stati ispirati. Chi li ha guidati è proprio il protagonista di questo episodio, cioè lo Spirito Santo. E adesso dovremmo far funzionare proprio lui dentro di noi. Non che lo facciamo funzionare noi, gli diamo il permesso di venire. Per non entrare nei significati. E aspettate, poi spieghiamo. Stiamo parlando delle dinamiche del brano. Allora, è lo Spirito Santo che ci deve guidare nella comprensione, così come ha guidato colui che ha scritto. Ora, dire che il discorso non è forse quello proprio parola per parola che ha fatto Pietro non significa praticamente per noi niente. Noi sappiamo, proprio per tutto questo che ho detto, l'ispirazione, la guida dello Spirito Santo, la buona fede, di chi scrive, le capacità di chi scrive, abbiamo visto stamattina, no? A livello di storico, le capacità che ha. Questo ci lascia veramente tranquilli e sereni davanti a tutto questo, non ci spaventa minimamente, non ci fa venire nessun dubbio. E poi c'è la garanzia dello Spirito Santo che agisce anche in noi che leggiamo. Noi Chiesa che leggiamo. Ora, detto questo, che cosa significa questo? Quindi dando la più ampia fiducia a chi ha scritto, no? Che ci deve spiegare cos'è questo. Ho fatto una piccola critica, forse non l'avete colta. Ho detto che il giorno di Pentecoste si legge questo brano, ma si legge come? Punto. Sobriachi. E finisce lì. Poi ci sono le altre letture, certamente c'è il Vangelo che va a completare la comprensione. Però c'è una comprensione primaria che è quella che dà l'autore di questo libro, ecco perché ho aperto la parentesi nella fiducia che possiamo dare a chi scrive, no? E per quali motivi? Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti, quindi noi leggiamo tutto adesso, poi ritorniamo indietro. Voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Sentitevi coinvolti. Siete voi che avete fatto quella domanda. Che cosa significa questo? Siamo noi che la facciamo e noi ci sentiamo coinvolti. E Pietro ci richiama e ci dice: vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete. Sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti e fonderò il mio spirito. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito, ed essi profeteranno. Farò prodigi lassù nel cielo e segni quaggiù sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e glorioso. E avverrà. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia egli dice: disse il Signore al mio Signore, siede alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e gli esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Allora, poi c'è il sommario, quello importante di cui abbiamo parlato. Adesso, piano piano, vediamolo questo lungo brano del capitolo 2. In questo racconto di Atti 2 ci sono aspetti fondamentali dell'esperienza di fede della comunità cristiana attribuita alla presenza dello Spirito del Risorto. L'accoglimento dello Spirito di Dio da parte di ogni credente, versetti 1 al 17, in relazione al battesimo come dono degli ultimi tempi, escatologico, che accompagna la comunità e il singolo fino alla fine della storia. E quindi ecco perché i nostri tempi sono qualificati come ultimi tempi. Lo Spirito Santo come forza che suscita la missione e raduna l'Israele dei credenti, guida gli evangelizzatori in maniera inarrestabile fino all'estremità della terra. Lo Spirito Santo è la forza propulsiva che porta a compimento il disegno universale di salvezza, versetto 8 del capitolo 1, porta a compimento, è lo Spirito Santo che porta a compimento, suscita e porta a compimento la missione, che è quella di salvare. Chi salva è Cristo. Avete sentito, no? Chi invocherà il suo nome? Un altro dato che ormai da questo momento in poi la Chiesa accoglierà: in funzione della salvezza ci sono delle manifestazioni che potremmo dire carismatiche o straordinarie, che sono sempre sotto l'egida dello Spirito Santo. In funzione della salvezza, della missione, il cui contenuto è la salvezza di tutte le genti. Sono in funzione, vedete quante volte sto usando questa parola, al servizio, in funzione di. E questa è la comprensione che abbiamo noi di noi stessi. E io vi sto spingendo fortemente su questo, lo so, me ne rendo conto, ma è fondamentale. Per esempio, queste manifestazioni straordinarie, quali sono? Il parlare in lingue. Adesso vedremo che significa per questo capitolo, Parlare in lingue. Il dono della profezia. L'unità che nasce dalla presenza dello Spirito Santo. Allora, Pentecoste, visto come viene descritta, un certo legame, almeno formale, c'è fra questo brano e un altro passaggio importante della storia della salvezza, un capitolo importantissimo del libro dell'Esodo. Chi ha fatto l'Esodo qui con me se lo ricorderà, il capitolo 19, il Sinai, il dono, l'alleanza in quel momento, ve lo ricordate? Sì? Le immagini si somigliano, che dite? Una certa vicinanza formale c'è indubbiamente, dai, non è che sto parlando della Pentecoste qui descritta da Luca, Al tempo in cui l'autore scrive, gli ebrei festeggiavano una Pentecoste come festa del rinnovo dell'alleanza? No. Loro no. Sapete chi forse la festeggiava? Gli Esseni. Forse avevano una festa con questo contenuto. Con la Pentecoste, vi ho detto questo per dirvi, non andiamo sparati pure su questo, che la Pentecoste è la festa del rinnovo dell'alleanza e della legge, non è tutto così scontato, pure questo luogo comune di interpretazione. Una festa agricola era la Pentecoste, certamente prima. Poi, quando e se è stato dato un valore legato alla storia della salvezza, si discute molto su questo, Però Luca sembra prescindere da questo, non è che gli interessa granché questo legame con la festa, quindi non ci perdiamo manco tempo. Luca, per esempio, è molto più calzante questa riflessione, interpreta i temi del vento e del fuoco, quali simboli teofanici, vedremo, della presenza divina, dello spirito. Ma sapete un riferimento più calzante, stando all'autore stesso del brano? È quello con il battesimo. Perché? Che dice Luca riguardo al battesimo? Che il battesimo sarà in Spirito Santo e fuoco. È lui che lega insieme lo Spirito Santo e il fuoco, ad opera del risorto, annunciato dal Battista e ora si compie. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Sta avvenendo, è avvenuto. Così come il profeta Giovanni aveva preannunciato. Con la Pentecoste si apre la missione della Chiesa e viene sottolineato l'importanza del ruolo di testimonianza degli Apostoli. Ora la missione è indirizzata a chi? È già missione questa. Il fatto che Pietro comincia ad alta voce a parlare, che vuole dire? Che entra in funzione come testimone. Comincia la missione. Adesso a chi è rivolta? All'inizio è indirizzata adesso a Israele. E abbiamo detto che sarà sempre, fino alla fine del libro, ci sarà questo richiamo per il popolo di Israele, sempre, non sarà mai perso. In 10:44 e seguenti, andiamo a leggere, quante Pentecosti ci sono nel libro di Atti, non c'è solo questa, Adesso ne vediamo un'altra, 10:44. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono anche sui pagani, che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Questa è una piccola Pentecoste, riprende praticamente le tematiche presenti nel racconto di Pentecoste, che apre una nuova fase, quella di evangelizzazione dei pagani, Cornelio, Pietro da Cornelio. Si apre una nuova fase dell'evangelizzazione, al capitolo 10. Quindi, versetto 1, mentre del nostro capitolo 2, mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, ricordiamoci sempre che non siamo davanti ad una cronaca. Perché se dovessimo leggere questo brano come cronaca, volete fare l'esercizio? Ve lo do questo esercizio adesso, qui davanti, dai, leggete e poi ditemi tutte le cose strane che trovate, che non riuscite a capire o che sono contraddittorie o che non possono essere reali, facciamolo. Mentre stava compiendosi. Ecco, quello è un verbo particolare che poi vedremo, no? Però stava compiendosi, tu dici, penso alla sera, prima del tramonto del sole, sta finendo la giornata, invece poi sono le 9 del mattino, vabbè. Poi. Aspetta, chi tutti?
C'erano dell'asino, della quinta, della famiglia, dell'Egitto, delle regioni della Libia, tutti nello stesso momento, tutti nello stesso sentito.
Tu, questo ti fa specie, però.
No, strano.
Ti sembra strano. Poi vedremo se è strano o no.
Quelli che li tentavano, dicendo che erano ubriachi. parlavano ubriachi, come potevano essere ubriachi a parlare la lingua che loro ascoltavano?
Giustamente, se erano ubriachi, come facevano a parlare in modo che loro li capissero? Gli ubriachi non hanno, giustamente. Questa casa quando era grande, perché chi c'era dentro quella casa?
È come la casa di Antonello.
Poi vedremo, ci sono, non ci sono. Beh, c'erano, stavano pregando, c'erano pure loro. Già da allora ha detto una cosa un po', 120 persone, insomma, doveva essere una casa... Sì, poi ancora, scusatemi, ma abitavano allora a Gerusalemme, Giudea, a quel rumore, cioè hanno sentito praticamente in tutta Gerusalemme il rumore, però poi questo fatto che hanno, uno che sente un rumore così grande e poi va lì dove stanno, da dove, dove arriva la fonte del rumore, e poi si meraviglia e dice che sono ubriachi, è un po' strano. Poi, se non li hanno sentiti parlare, mica li hanno sentiti parlare nel loro dialetto, cioè loro l'hanno sentita nella loro lingua, poi vedremo se sono loro che la sentono nella loro lingua o sono quelli che parlano tutte le lingue. Ma poi dicono sono Galilei, e come hanno fatto a capire che erano Galilei? Dopo questo problema qua delle lingue, si imbrogliano proprio le lingue qua, non si capisce bene. Allora, se continuiamo a stare attenti a tutto questo, ci rendiamo conto che ci sono delle difficoltà, ma questa non è una cronaca. Non è una cronaca. Attraverso delle immagini vuole comunicare un evento che realmente è accaduto e ha cambiato la vita di questi uomini in maniera definitiva, e ha cambiato la vita della Chiesa, ha cambiato, ha fatto nascere la vita di questa comunità nel senso della missione. All'autore interessa porre l'accento su elementi istruttivi che istruiscano il lettore. Il verificarsi di un momento importante della storia della salvezza. Lo spirito come realtà che fonda la Chiesa, l'unità dei presenti. Queste sono le cose che interessano. Allora, mentre stavano compiendosi, plerò è il verbo che usa, un verbo importante, e lo usa forse per dare solennità, usa un verbo importante per dare solennità al momento, e importanza al momento che sta per descrivere. Tutti insieme nello stesso luogo. Tutti insieme nello stesso luogo, sono cose che già sappiamo, no? Ce le ha già dette. E sono? Il problema, chi sono? Sono quei 120? Sono le donne, i fratelli, Maria? Sono loro? Non è precisato, però al versetto 14 viene precisato qualcosa. Allora Pietro con gli 11 si alzò in piedi. È il testo stesso che ci indirizza alla comprensione. Sì, sono tutti quanti. Sono tutti quanti. Poi, quando vuole parlare di un ruolo specifico, quello dei dodici, lo dice.
Anche se c'era già Mattia,
però... Beh, no, allora Pietro con gli undici, 11 più 1 sono 12. Allora, quindi è molto probabile che ci fossero tutti quanti, quelli che siamo, abbiamo già sentito essere presenti. Questo è un punto d'arrivo, quello che stiamo prendendo in considerazione questo racconto, perché è un punto d'arrivo? Punto d'arrivo perché pone fine a una fase ben precisa. Qual è la fase? Il tempo in cui, che è passato fra l'ascensione di Gesù e la discesa, che abbiamo detto che è un tempo importantissimo di consolidamento del gruppo apostolico, di ricostruzione del gruppo apostolico. Quindi non è un tempo passato così, è un tempo importante. Bisognava ricostituire il gruppo secondo la volontà di Gesù, che ne ha scelti 12, e 12 adesso sono. Però Luca 3:21 e 4:16, il battesimo e poi l'inizio della missione di Gesù, come i due momenti, battesimo e Gesù riceve lo Spirito Santo e poi il discorso nella sinagoga di Cafarnaum. Pure qui ci sono questi due momenti, analogia. Siamo agli inizi, lì dell'attività pubblica di Gesù, qui della Chiesa. Ricevono lo Spirito Santo e subito dopo che cosa c'è? C'è un discorso, quello di Pietro. Vedete? Somiglianza. Così comincia l'attività pubblica della Chiesa, come quella di Gesù. Si riceve lo Spirito Santo e poi c'è il discorso inaugurale. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso. Dice, vabbè, che c'è da dire? Venne all'improvviso. No, c'è da dire una cosa qui. Importantissima. Stavano in preghiera. Erano riuniti in preghiera, ma lo Spirito Santo viene all'improvviso. Cioè? Non riuscite a... viene all'improvviso. L'azione di Dio non è a comando, è libero. Non è... loro stanno pregando, ma poi è Dio che dice, decide il momento in cui... voi state lì e pregate, verrà la promessa del Padre. La perseveranza è importante in funzione di questo. Tu prega. All'improvviso, non è determinabile da noi. Almeno da loro non era determinabile, stavano lì in preghiera, uniti e basta. E poi all'improvviso, dal cielo, quindi viene da Dio. Stiamo davanti a una teofania. E infatti le immagini sono quelle delle teofanie. Il vento, il fuoco. Che cosa viene coinvolto in quello che succede? Il rumore, l'udito e la vista. Vedono e ascoltano. Sono le grandi immagini delle teofanie dell'Antico Testamento. Riempì tutta la casa. Che vuole dire questo, tutta la casa? Dove stavano? Che idea ci dà questo tutta la casa, riempì? La pervasione dell'azione dello Spirito Santo, no? Viene quindi. È presa tutta, sono presi tutti, tutte le persone. Non è a zone, no? Tutta la vita. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Il fuoco, l'immagine del fuoco, a doppia valenza. Qual è la valenza del fuoco? Una benefica. E che cos'è il fuoco benefico? Perché è benefico? Perché dà calore e luce. È benefico il fuoco. Invece un'altra non è benefica, il fuoco distrugge. E quella è l'immagine che si usa per il giudizio. Che si posarono, questo verbo si posarono, il verbo katizein ha valore intransitivo qui e significa posarsi con l'idea di prendere possesso, stabilirsi, dimorare. Non è una venuta di passaggio, è venuto e poi se n'è andato, rimane. Questo vuole dire Luca,
eh?
Posarsi, stabilirsi, sedersi. Quindi rimane l'idea di permanenza. È venuto non per andarsene, è venuto per restare. Allora, non è un qualsiasi atto sussidiario di aiuto, cioè adesso vi aiuto per fare la missione, un aiuto che vi do, no. Ciò che viene comunicato alla pienezza della potenza divina, alla pienezza, non è un aiuto, è tutto. È la potenza di Dio che viene. È un evento unico, il verbo essere riempito viene usato all'auristo, è venuto una volta, azione puntuale nella storia, è conclusa, quindi è successo e da allora non si cambia, è così. Ma un dono che rimane, in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi nel concreto, no? Dava. C'è un'azione continua, una presenza che è avvenuta, che poi continuamente agisce, opera. Che cosa? E che, qui che cosa determina? Una manifestazione straordinaria, parlare in altre lingue, non in lingua. Parlare in altre lingue. Lingua che significa? La lingua è il linguaggio che si usa in Italia, in Francia, no? L'insieme di segni che vengono usati per mettersi in comunicazione nelle varie parti del mondo. Quindi in altre lingue, lingue conosciute, compiute. Altra cosa è la glossolalia. E c'è questo tipo di dono nella prima comunità cristiana, ce ne parla San Paolo. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, versetto 1. E però poi dice pure un'altra cosa San Paolo, che quel dono lì, della glossolalia, da solo non serve. Ha bisogno di un altro dono. Colui che spiega. Perché è un linguaggio estatico, inintellegibile, non si capisce. Quindi c'è bisogno poi di chi interpreta. Lo sapevate questo, no? Perché se no non serve a niente. Serve solamente a chi lo fa. Ma il meccanismo della Chiesa non è questo. Abbiate pazienza. Non è questo. Quello che ti viene dato non è per te. È per gli altri e in questo è anche per te. Che bel criterio, facile facile da seguire, no? Tu, chi ti capisce? Ed è l'azione dello Spirito Santo questo. Siamo in comunità, stiamo pregando. Ecco, quindi non è la glossolalia, è parlare proprio in lingue. Però attenzione, avete capito in che lingua parlavano? Cioè, non si capisce bene se loro parlavano nella loro lingua e tutti gli altri capivano, così dall'impressione sotto, andando avanti nel racconto. Però qui dice invece che loro parlavano proprio in altre lingue. Allora, l'importante, sapete che cos'è? Che avviene un miracolo. Qual è questo miracolo? Il miracolo della comprensione. A prescindere dalla fonte e chi ascolta, eh? Il miracolo della comprensione. Questo è opera, è quello che opera lo Spirito Santo. O almeno quello di cui vuol parlare. Versetto 5. Luca qui presenta solo giudei, cioè membri del popolo di Israele, non sono pagani, eh? Perché nella prima parte del libro, in questa parte del libro, il Vangelo è annunciato solo ad essi. Sono residenti a Gerusalemme. Questo è un fenomeno conosciutissimo, che molti di origine appartenenti al popolo santo di Dio o proseliti, poi ritornavano a Gerusalemme, per vari motivi potevano farlo, no? E perché lì è la città dove sarebbe venuto il Messia, tanti motivi, è inutile adesso elencarli, ritornavano, quindi è una cosa che succedeva, questa è una notizia ben precisa, Quindi si trovavano tutte queste persone a Gerusalemme, risiedono a Gerusalemme, ma sono originari di tutte le nazioni. Essi simbolizzano qua l'universalismo del messaggio cristiano. Anche se sono legati, sono giudei, però simbolizzano già, visto le loro provenienze, quello che succederà poi in seguito. Sono uomini devoti, cioè sottomessi alla Torah, come dice Luca nel Vangelo 1:6, osservano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Allora, riguardo la lista, avete visto che c'è una lista di popoli, di zone di origini, di origine di queste persone. Sicuramente Luca l'avrà trovata da qualche parte, no? Solo che l'ha un po'... ci sono alcune cose che non quadrano. Per esempio l'aggiunta finale, romani qui residenti, giudei e proseli, cretesi e arabi. Sì, qui questa lista, sapete quanti studi sono stati fatti per cercare di capire, forse è una lista che è arrivata nelle mani di Luca ed è una lista che indica le comunità ebraiche della diaspora cosiddetta, che si poteva trovare pure al Tempio di Gerusalemme, che le sinagoghe potevano avere. Eludiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi cura. Ecco qua, che fanno? Qual è il contenuto di quello che ascoltano? Le grandi opere di Dio, le mirabilia dei. Quali sono le grandi opere di Dio? Nell'Antico Testamento quali erano? Le sappiamo, no? Ma ci sono adesso quelle del Nuovo Testamento, diciamo così, eh? Compreso che cosa? La passione, morte e risurrezione di Cristo. Quindi parlavano di questo, delle grandi opere di Dio. Per esempio, tipo, una preghiera tipo da questo punto di vista, quale potrebbe essere? Che noi conosciamo e loro conoscevano, forse conoscevano. Sul tipo, diciamo così, sul tipo di quale preghiera, per esempio, potrebbe essere una preghiera che celebra le grandi opere di Dio. Il Magnificat. Eppure la diciamo tutti i giorni, eh? È una delle preghiere che molti cristiani conoscono. Tipo il Magnifico. Allora, che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Poi vedremo la risposta di Pietro. Va bene, è cominciata una nuova fase. Nel programma pure del libro è cominciata una nuova fase, nella storia della salvezza è cominciata una nuova fase, è la fase degli ultimi tempi. Vedremo la citazione di Gioele, no? Usata dall'Antico Testamento. Lo Spirito Santo è venuto in pienezza. È venuto e rimane in pienezza. Sul nuovo Israele, l'Israele dei credenti in Cristo Signore. E questo per economia della salvezza, per che la salvezza sia annunciata a tutti i popoli. Questa è la volontà di Dio. Va bene, allora, domani riprendiamo dal discorso di Pietro.